Molto bene, bentornati a tutti. Oggi ho il piacere, l'immenso piacere per l'esattezza, di avere ospite con me Matteo Pagani, con cui ho lavorato qualche tempo fa per un paio d'anni.
Sì, un bel po' di tempo
Un
fa,
bel po'
esatto.
di tempo fa, esatto. Benvenuto Matteo.
Grazie, grazie, grazie dell'invito. Ciao a tutti.
Iniziamo subito. Fai una breve. No, credo, presumo che tutti sappiano chi tu sia. Però per quei mezzi che non lo sanno, fai una breve presentazione di te, cosa fai, cosa non fai e via discorrendo.
Ok, allora sì, molto velocemente, dopo una fantastica esperienza di quasi 5 anni come MVP Microsoft, sono passato al dark side, come si suol dire, e da 6 anni sono in Microsoft in un team che si chiama Windows App Consult, dove praticamente lavoriamo come diciamo braccio armato del team di Windows, nello specifico il team che ha la responsabilità su tutte le varie tecnologie di sviluppo per Windows, quindi .NET Core, .NET 5, Universal Windows Platform e così via. E facciamo attività sul campo con aziende e sviluppatori fare piloting, validare e implementare le nuove soluzioni su cui il team di Windows sta lavorando negli ultimi anni. Ho passato tante tecnologie, nel senso che man mano che le cose sono cambiate nel corso del tempo, ero entrato che si lavorava con Windows 10, le UWP, adesso si lavora con .NET 5, insomma, ho cambiato tante tecnologie, ma il focus è sempre sullo sviluppo di applicazioni desktop per Windows.
Chiaro. Quindi se io fossi un'azienda e diciamo che gli scenari che mi vengono in mente principalmente sono due. Devo iniziare oggi un'applicazione desktop completamente nuova, quindi non esiste nulla e devo inventarne una e diciamo che per una qualsiasi motivazione non posso utilizzare un'applicazione web. Pensiamo a un'applicazione stile AutoCAD. O comunque che abbia una forte componente sulla parte visuale e grafica. Cosa scelgo?
Allora, ci sono tante scelte in realtà, non è una domanda semplice a cui rispondere perché al team di Windows piace dare scelta, che è una cosa positiva, però capisco anche che possa magari essere difficile capire quale sia la strada giusta, anche perché adesso ci troviamo in una fase un po' intermedia, ci sono un po' di cambiamenti che porteranno un po' di novità nel modo in cui ci si approccia allo sviluppo Windows. Diciamo che oggi, al giorno d'oggi, le strade sono principalmente due, o quella di un'applicazione desktop tradizionale, Win32, appoggiandosi a framework ben rodati come Windows Forms e WPF, anche se adesso hanno guadagnato nuova linfa perché fanno parte a tutto tondo del nuovo ecosistema .NET, quindi erano stati introdotti con .NET Core 3.0, adesso abbiamo anche pieno supporto in .NET 5. Oppure abbiamo la strada della Universal Windows Platform, che sono le applicazioni, che erano nate con l'ecosistema Windows 10, avevano preso il nome di Universal perché erano nate per girare su più piattaforme. Questa cosa è ancora vera oggi, nel senso che girano anche su Xbox, HoloLens, Surface Hub. Hanno perso un po', diciamo, di un pezzo della parte Universal quando è stato deciso di abbandonare il progetto, Windows Phone o Windows Mobile. Però come ecosistema per le applicazioni desktop è ancora assolutamente esistente e una scelta fattibile. Poi in realtà ci sono anche altre declinazioni, ad esempio React Native, c'è un team in Microsoft che ha portato in collaborazione con Facebook React Native sull'ecosistema Windows e nell'ecosistema Windows viene portato tramite un'applicazione Universal Windows Platform. Quindi all'atto pratico rimane un'applicazione UWP, cambia il modo con cui ci si approccia allo sviluppo. In realtà però poi le cose appunto, questo è lo stato attuale, poi in realtà le cose stanno un po' per cambiare perché ci sono un po' di progetti in corso, di cui chiacchiereremo
Sì,
probabilmente un po' più
esattamente.
tardi, che però cambieranno un po' questa realtà, ecco.
Certo, ok. Quindi se ho capito bene, diciamo che se io oggi voglio cominciare e supponiamo che i miei skill siano WPF, cose che effettivamente sono nel mondo desktop e quelli restano purtroppo, la scelta naturale è .NET 5 più WPF, che presumo sia il WPF di sempre.
Sì, è il WPF di sempre con in più tutte le novità che si porta dietro .NET 5, quindi hai C Sharp 9, hai tutti gli
Certo.
incrementi di performance che ci sono stati con .NET Core 3.0 e poi .NET 5. Il team di Visual Studio ha introdotto parecchie nuove feature legate allo XAML e a WPF, ad esempio c'è l'hot reload per avere il refresh in automatico dei cambiamenti al design live, c'è un nuovo pannello, questo nell'ultima versione di Visual Studio c'è un nuovo pannello ad esempio per gli errori di binding, quindi hai un pannello dove vedi tutti i problemi di binding che solitamente essendo a runtime non li vedi, quindi sì, assolutamente è una scelta assolutamente valida. E lo XAML rimane e continua a essere la tecnologia, diciamo, principale di Microsoft per quanto riguarda il design della UI,
Della
dato che poi è
UI.
stata ripresa anche in tutti gli altri framework su cui ha lavorato e sta lavorando Microsoft.
Chiaro, chiaro. Presumo che la stessa cosa valga nel momento in cui io ho un'applicazione esistente e devo migrarla. Cioè, ho un'applicazione esistente sul framework, diciamo, sono fortunato e sono sul 4.8, che è l'ultimo. Ok, posso fare una scelta di dire, ok, è vero che il framework 4.8, il supporto è legato a Windows, quindi probabilmente ho davanti ancora 16 anni tra supporto,
Esatto.
extended support di però è anche vero che tutte le nuove feature non arriveranno sul framework 4.8, per cui se io ho un'applicazione WPF devo aspettarmi che quello che ho e non avrò niente di nuovo.
Sì, esatto. Diciamo che le linee guida che noi diamo generalmente agli sviluppatori è che se hanno un progetto framework.NET che è maturo e ha raggiunto lo stato dell'arte, nel senso che a parte qualche hotfix, non si prevedono grosse evoluzioni, può anche aver senso rimanere su framework.NET perché, come dici tu, segue il supporto di Windows, quindi non dico che sarà qui per sempre, ma poco ci manca.
Manca.
Se invece è un progetto che viene mantenuto, evoluto, si aggiungono nuove feature, allora sì, tutta la vita spostarsi su .NET 5 o .NET Core, proprio perché è lì dove ci saranno tutte le nuove feature. Anche il team di Windows, tutte le novità su cui sta lavorando, hanno come focus il nuovo ecosistema .NET. Più tardi citeremo WinUI, WinUI 3.0 è costruito su .NET 5, ad esempio.
Certo.
Quindi sicuramente è la tecnologia da scegliere per modernizzare un progetto .NET esistente.
Chiaro, chiaro. Io nel mio piccolo qualche prova l'ho fatta e la migrazione nel mio caso era tutto molto semplice, è stata direi seamless, come direbbero gli inglesi, cioè zero problemi. Ho convertito il progetto, il file di progetto e tutto il resto ha funzionato. Ma ci sono dei tool che arrivano per aiutarmi nella migrazione o c'è addirittura la possibilità di fare una sorta di migrazione parziale dell'applicazione? Nel senso che migro pezzi a pezzi e quindi ho un'applicazione che riesce a tenere i piedi in due scarpe per un lungo periodo o devo quando migro, punto.
No, anzi, l'approccio che noi consigliamo è proprio quello di fare pezzo per pezzo. Come tool di partenza, un tool che è molto valido, realizzato dal team di .NET, è un tool che si trova su GitHub che permette di convertire in automatico il formato di progetto. Quindi lui prende il vecchio formato CS Proj e lo trasforma nel nuovo formato SDK style dell'intera soluzione. Quindi quello è un ottimo punto di partenza. Poi l'idea su progetti complessi è di migrare magari una libreria alla volta, partendo magari da quelle che hanno meno dipendenze in assoluto, per poi arrivare magari a migrare l'applicazione vera e propria alla fine, perché tanto se il progetto è .NET e si migrano le librerie, ad esempio .NET Standard 2, tutto continua a funzionare tranquillamente. Quindi si migra un pezzo alla volta e poi alla fine, si migra l'applicazione. Volendo, in casi estremi, si può anche migrare l'applicazione e tenere qualche libreria al framework.NET. Però lì bisogna stare molto attenti e fare molto testing perché ci sono i binding dietro le quinte, ma se ci sono problemi lo scopre runtime.
Certo, quindi
Quindi.
chiaro, chiaro, chiaro. Quindi tu dici potresti avere una situazione in cui hai, facendo un esempio molto banale, le tue DLL che contengono i view model che sono .NET standard, siccome il framework dal 4.7.2 implementa .NET standard in maniera corretta, senza farti morire, tu dici tengo la parte di XAML e di UI pura in .NET framework e quando ho finito la migrazione di tutto il resto, comincio a lavorare sulla parte di XAML e a quel punto li devo farla tutta, perché non ho mezzo
Sì,
di avere
esatto. Anche se
Nginx.
tra l'altro ti direi che quella parte lì è quella dove probabilmente mi aspetto meno sorprese, perché in realtà il WPF e lo XAML di .NET 5 è lo
Stesso
stesso di
identico.
.NET Framework, quindi la parte di UI e quant'altro è quella dove mi aspetto meno sorprese. Le sorprese possono essere più magari in qualche libreria di business logic, in qualche, non so, uno scenario molto frequente, un qualche, o magari anche in qualche libreria di terze parti che non è mai stata aggiornata. Non sono molte, perché ormai quasi l'intero
Certo.
ecosistema .NET si è spostato su .NET Standard, però ad esempio uno scenario che mi è capitato frequentemente è Crystal Reports. Tanti usano Crystal Reports e SAP in questo momento non ha dichiarato nessuna volontà di migrarlo a .NET 5. Quindi a volte per alcune aziende questo è un blocker perché dovrebbero rifare tutta la parte di reportistica.
Esattamente. Giusto per For the Records, parlando di Crystal Report. Crystal Report è stato il mio primo post sul blog nel 2004.
Ecco,
E credo che il
vedi.
titolo fosse Lacrime e Sangue.
Vedi, e lo è ancora oggi, vedi, lo è
Ancora
ancora
oggi.
oggi. E quando arriva un cliente mi dice: "Ah, sì, voglio migrare all'8.5, cosa usi nell'applicazione?" E Crystal Reports per i report. E io: "Ok,
Ops.
proviamone."
Mi spiace. Ok, quindi parlando sempre di UI, qui entriamo nel mondo in cui, in un mondo in cui sono clamorosamente ignorante. Qual è il rapporto? Allora, ci sono, guardandomi in giro, vedo un sacco di nomi o etichette che posso ricondurre a UI che in qualche modo hanno a che fare con .NET. Okay. E queste ricadono sotto i nomi di Xamarin e Xamarin Form da una parte. Okay. Una roba che si chiama Uno Platform, di cui non so assolutamente nulla, una roba che si chiama Avalonia, e poi, siccome l'avevamo accennato prima, WinUI 3. Il rapporto tra .NET 5 e questi quattro ecosistemi o framework, chiamiamoli.
Allora, io partirei da WinUI, perché WinUI è praticamente il fondamento di tutto il resto, nel senso che in realtà, perché è nato WinUI? WinUI, è fondamentalmente l'insieme dei controlli della UI di Windows 10. Solo che inizialmente non si chiamava WinUI perché era lo XAML, lo stack XAML delle Universal Windows Platform.
Certo.
Ad un certo punto il team si è accorto che avere lo stack della UI integrato nel sistema operativo però era un problema, perché il ciclo di rilascio di Windows, per quanto sia stato velocizzato, non stava dietro comunque ai tempi di rilascio del team, e soprattutto obbligava gli utenti a migrare sempre alle versioni più recenti di Windows 10 se volevi utilizzare i controlli più recenti, e questo soprattutto in ambito enterprise non è molto fattibile. Quindi a un certo punto il team ha preso tutti i controlli di Windows 10 e li ha portati in questa libreria, che è un pacchetto NuGet che tu installi nel tuo progetto UWP e ti dà accesso a tutti i controlli della piattaforma, ma essendo una libreria, l'aggiorni più frequentemente, la puoi usare con compatibilità all'indietro su versioni precedenti di Windows 10 e quant'altro.
È anche probabilmente molto più comodo per voi, presumo, perché la slegate dal ciclo di vita del supporto di Windows, che probabilmente
Esatto. Esatto,
complica di molto
esatto,
le cose, certo.
esatto. Quindi WinUI è fondamentalmente il framework per fare UI per applicazione Windows 10, a cui poi si appoggiano tutti gli altri, nel senso che Xamarin Forms, quando realizza, implementa la parte Windows, realizza un'applicazione UWP che dietro le quinte usa WinUI per fare il framework. Uno Platform è una piattaforma che è nata da un'azienda canadese, dove c'è dentro anche un MVP, che fondamentalmente porta l'esperienza di WinUI cross-platform. Quindi prende WinUI e lo fa girare su Android e iOS tramite i binding di Xamarin, lo fa girare nel web tramite WebAssembly, lo fa girare su Linux facendo rendering tramite Skia. Sì, è un progetto molto sfizioso perché fa delle cose magiche dietro le quinte. Però la base è sempre WinUI, nel senso che lui prende i controlli di WinUI, per fare la UI di Windows 10 e li porta su altre piattaforme. Si incastrano. Qual è la relazione con l'ecosistema .NET? Beh, in realtà dipende dal framework, perché ad esempio Xamarin fa parte dell'ecosistema .NET.
Certo.
Quindi quando Xamarin Forms utilizza dei componenti, dietro di quinte sta utilizzando Mono, o .NET 6, quando arriverà .NET 6, dietro le
quinte. C'è la convergenza di...
Esatto, esatto. Uno platform si appoggia a .NET in questo momento per la parte Android e iOS, perché usa Mono anch'esso, perché si appoggia a Xamarin, e anche loro probabilmente migreranno a .NET 6 nel momento in cui Mono sparirà e confluirà in .NET 6. Si appoggia a .NET per WebAssembly, perché utilizza certo. l'implementazione che ha fatto il team di .NET in WebAssembly.
Che è la stessa che usa Blazor, presumo.
Che è la stessa che usa Blazor. Infatti, una delle novità che ha impattato maggiormente uno è il rilascio di .NET 5, perché adesso usa lo stesso motore di rendering di Blazor che è stato integrato dentro .NET 5. Quando va su Schia per Linux, realizza un'applicazione .NET Core. Quindi l'ecosistema .NET è il fondamento di tutti questi pezzi. E anche WinUI sta per avere un grosso cambiamento che lo lega a doppio filo a .NET. Qual è il problema di WinUI al momento? Che WinUI come idea è molto bella, ma rimane comunque focalizzato sull'ecosistema Universal Windows Platform. E l'ecosistema Universal Windows Platform non è per tutti. Per tutta una serie di motivi, dal fatto che le applicazioni girano in una sandbox, al fatto che c'è il Windows Runtime che non è compatibile con .NET,
certo.
ci sono tante motivazioni per cui non tutti possono adottare la Universal Windows Platform. Cosa farà il team con WinUI 3.0? Se con la versione precedente, con le versioni precedenti hanno staccato solo i controlli, con la 3.0 staccano tutto lo XAML, tutto il framework dello XAML. E quindi diventerà un framework all'interno di questo pacchetto, non sarà più nel sistema operativo. Qual è il cambiamento principale che porta a questa novità? Che WinUI diventerà un framework per fare la UI non solo per l'ecosistema UWP, ma per qualunque ecosistema desktop.
Certo. Quindi diventa una suite di controlli più tutto quello esatto. che fa, esatto. a prescindere dal fatto che tu sia su Windows.
Esatto, quindi qui si collegherà ancora di più con .NET, perché si potranno fare applicazioni desktop .NET 5 o .NET 6, .NET 7, quello che sarà, ma con la UI di Windows 10, quindi con la UI, con WinUI 3.
Certo, e senza tutte le limitazioni della sandbox che avevi prima.
Esatto, esatto, senza limitazioni della sandbox e soprattutto avendo piena compatibilità col codice .NET che hai oggi, perché è uno dei mal di testa che generava la Universal Windows Platform era che se avevi già delle librerie .NET che usavi, delle SDK e quant'altro, nel 90% dei casi non le potevi utilizzare perché non erano compatibili con il Windows Runtime.
Certo.
Poi invece hai un progetto .NET 5, quindi se hai una libreria .NET standard o un progetto .NET Core, qualcosa che funziona con WPF o Windows Form, ti funziona anche appunto. Con WinUI 3.
Sì. Chiarissimo, chiarissimo. Ecco, quindi una domanda così di dettaglio, più per curiosità mia probabilmente. Quando dici che uno ti permette di fare applicazioni per Linux, vuol dire anche per Mac o solo per Linux?
No, anche per Mac.
Anche per Mac.
Sì, sì. Uno copre, credo, tutto lo scibile umano delle tecnologie client, perché gira sul mobile, gira sul desktop, sia Windows che Mac, gira su Linux, gira sul web... Quindi,
ecco,
sì,
ma allora credo. Scusa, perché la gente non ci vede, io stavo sorridendo nel frattempo, ma la domanda è: dove sta la fregatura? Cioè, nel senso, sembra la panacea di tutti i mali. Quali sono i limiti? O meglio, scusami, faccio una domanda un po' più seria. Per le mie conoscenze, ha gli stessi limiti che avevano o hanno ancora, perché adesso ho perso un po' il contatto, tecnologie come Xamarin Forms, per cui hai una sorta di minimo comune denominatore delle cose che puoi fare su Android e iOS, e se devi fare invece robe specifiche per una delle due piattaforme, in realtà devi uscire dal paradigma e devi cominciare a specializzare la tua applicazione per quel sistema operativo.
Sì, esattamente, nel senso che da questo punto di vista il team di uno sta lavorando per ridurre questo scenario il minimo possibile, portando il più possibile API della Universal Windows Platform cross-platform. Quindi ad esempio già oggi se tu usi ad esempio le API dello storage di Windows 10 sono state portate cross-platform, quindi tu le usi su Android e automaticamente dietro le quinte usa lo storage locale di Android, le usi sul web e automaticamente ti usa il local storage fornito dai browser. Però in questo momento il set di API che ha questa copertura cross-platform è minimo rispetto all'intero ecosistema di API che c'è in una piattaforma client. Quindi sì, se devi andare a fare qualcosa di particolare, esattamente come in Xamarin, hai bisogno di farti un tuo componentino che con le API native di quella piattaforma ti implementa quella funzionalità. Lavori sempre ad alto livello con C#, perché appoggiandosi a Xamarin su Android e iOS comunque implementi con C#, certo. Però devi conoscere le API di Android, devi conoscere le API di iOS. L'altra difficoltà è che non tutti gli scenari si possono fare ovunque. C'è un motivo per cui c'è una differenza tra un'applicazione desktop e un'applicazione web, per quanto il web sia diventato potente oggi. Quindi comunque diciamo che tanto più il progetto diventa complesso e articolato, tanto più diventa difficile e devi lavorare molto per adottare bene una tecnologia cross-platform così ampia.
Sì. Però diventa molto interessante la soluzione se tu stai lavorando su un'applicazione desktop e basta, dire ok, il paradigma desktop è molto simile tra Windows, Mac e Linux, e di conseguenza, a parte probabilmente piccole peculiarità, la tua applicazione è al 99,9% la stessa.
Boom. Assolutamente. E hai il vantaggio che rispetto ad esempio a una tecnologia come Electron, uno ti genera un'applicazione nativa, quindi a livello di performance e quant'altro gira come un'applicazione UWP o Mac nativa, quindi non hai i problemi di performance che ti porti dietro con tecnologie come Electron.
Esattamente. Non ti porti dietro neanche tutto lo stack del browser di cui ha bisogno Electron per far, e di Node per far funzionare l'applicazione.
Esatto,
certo.
Esatto.
Certo. Molto interessante. In tutto questo, in una sessione che hai fatto recentemente, se ricordo bene prima di Natale, parlavi di WinRT Components.
Sì.
Che cosa sono e allora, perché dovrebbero interessarmi?
Allora, fondamentalmente i WinRT Components sono i componenti del Windows, sono le class library del Windows Runtime, e di per sé non sono una novità, nel senso che sono nate assieme all'ecosistema Windows Runtime, quindi dai tempi di Windows 8 e delle Store App. Quindi ti permettono di implementare una libreria che contiene del codice che tu vuoi condividere tra diverse applicazioni. Il vantaggio dei Windows Runtime Component è che ti danno accesso all'intero ecosistema delle API di Windows 10, quindi tutte le funzionalità che tu vedi in Windows 10, come le notifiche, l'autenticazione biometrica, tutti questi scenari sono implementabili in queste librerie, e soprattutto hanno il vantaggio, appoggiandosi a un meccanismo basato su metadati per descrivere le API, di essere cross-linguaggio. Quindi tu puoi avere un'applicazione C#, perché è il linguaggio con cui sei più produttivo, però devi fare qualcosa di estremamente intensivo come utilizzo di risorse, un'elaborazione video, il Windows Runtime Component lo puoi fare in C++ e lo puoi usare tranquillamente dalla tua applicazione C#, ma non con interop, com o quant'altro, certo. Ma come se fosse una libreria di alto livello.
È il Bengodi del com visible true, praticamente.
Esatto, esattamente. La novità interessante è che era nata con .NET Core 3.1 e che adesso è stata ampliata con .NET 5, è che la barriera di separazione tra il mondo .NET e il mondo Windows Runtime si sta assottigliando sempre di più, per cui se una volta volevi usare API del Windows Runtime, l'unico modo per farlo era scrivere un'applicazione di UWP, adesso invece le puoi usare anche da .NET. E lo viene fatto tramite una libreria che si chiama C# WinRT, che è una projection, cioè fondamentalmente è un sistema che ti permette di accedere con C# ad API che altrimenti sarebbero API native, perché il Windows Runtime è uno strato totalmente nativo. Questa libreria permette anche di utilizzare questi Windows Runtime Component, che in passato erano esclusivi del mondo Universal Windows Platform, anche in applicazioni .NET. Quindi se tu hai un componente Windows Runtime che usavi in un'applicazione UWP e lo vuoi usare anche in un'applicazione desktop, adesso lo puoi fare tranquillamente. Quindi l'obiettivo, che poi è l'obiettivo generale di un progetto un po' più ampio che sta facendo il team di Windows, che si chiama Project Reunion, è quello di abbattere sempre di più la barriera tra il mondo UWP e il mondo desktop tradizionale, e quindi rendere tutto fruibile indipendentemente dal framework di partenza.
Ok, quindi allora, credo sia sbagliato dire che, e ovviamente lo sto dicendo io, che UWP è morto in questo senso, nel senso che l'aspetto universal probabilmente non è più così universal perché non c'è più la parte mobile, ma rimane comunque UWP inteso come puoi comunque sviluppare applicazioni UWP, girano su Windows, continuano ad avere l'aspetto interessante per la parte tablet del mondo Windows e presumo per HoloLens a questo punto, Xbox probabilmente, anche se non so
Sì.
se, ma gli store di HoloLens Xbox sono aperti a chiunque o c'è un... Ah, ok.
Sì. Con l'avvento di Windows 10 erano stati aperti a chiunque. Quindi...
Ok, quindi quel mondo. Ok, quindi ok, quindi c'è questo interessante il Project Reunion è una sorta di dire, ok, sviluppatore, ti do tutta questa massa di roba e ti permetto di fare fondamentalmente quello che vuoi con, diciamo, la tecnologia che vuoi, okay, o lo stack che vuoi, chiamiamolo lo stack che vuoi. Benissimo, adesso io ho prodotto quello che volevo con lo stack che volevo e devo deployarlo. Devo costruirmi un MSI malefico utilizzando un tool di terze parti?
No,
O...
fortunatamente no, ci siamo evoluti anche su questo e questa forse è la tecnologia più matura tra le nuove, nel senso che esiste ormai da 2 o 3 anni. È stata lanciata questa tecnologia che si chiama MSIX, che in realtà non è nulla di completamente nuovo perché nasce dalle ceneri del formato APEX, che è il formato che era nato in
Dello
passato per le
store,
store app.
certo.
La differenza principale è che se era nato come formato per le store app e poi solo per le UWP, adesso è per tutto. Con MSIX puoi pacchettizzare qualsiasi applicazione Windows, che sia .NET, che sia UWP, che sia Java, che sia Electron, qualsiasi cosa che gira su Windows la puoi pacchettizzare con
Pacchettizzare.
MSIX. Il grande vantaggio rispetto al passato è che è una tecnologia nativamente supportata e integrata dentro Windows. Quindi non c'è bisogno di nulla di terze parti per creare l'installer e l'installer è fondamentalmente un file compresso con dentro i tuoi binari e un manifest che descrive l'applicazione e essendo gestito da Windows ti porti a casa un po' di vantaggi tipo ad esempio l'installazione completamente user-based, non servono diritti di admin, è assolutamente controllata da Windows, nel senso che quando tu disinstalli l'applicazione, lui rimuove tutto, non lascia tracce, non lascia chiavi orfane, file temporanei, perché rimuove tutto. E ad esempio, lui tiene un hash dei file quando installi l'applicazione. E ad esempio, se tu scarichi un aggiornamento, l'aggiornamento fa sì che Windows scarichi solo quello che hai cambiato. Quindi tu come sviluppatore pubblichi un altro pacchetto da 20 giga e se hai cambiato solo due DLL vengono giù solo quelle.
Ah,
Anche
interessante.
l'ottimizzazione dei file su disco, se ci sono dei file che sono esattamente gli stessi, lui non li riscarica e non li copia N volte, li tiene una volta sola e poi fa degli hard link in giro per risparmiare spazio. Quindi è tutta una serie di ottimizzazioni che lo rendono un po' più semplice e un po' più facile da distribuire. E è supportato praticamente da qualsiasi tecnologia di distribuzione, nel senso che era nato per lo store e continua a funzionare con lo store, ma lo puoi anche pubblicare su un sito web, in ambito aziendale puoi usare sistemi come Intune, Endpoint Manager e così via. Gli hanno messo un po' di funzionalità carine anche in ottica ISV. Quindi, ad esempio, pubblico il mio pacchetto su un sito web e ho gli aggiornamenti automatici. Quindi l'utente mi installa l'applicazione dal mio sito e poi io pubblico un altro pacchetto lì e in automatico tutti gli utenti si beccano l'aggiornamento anche se non sto usando uno store, ad esempio.
Certo. Quindi è una sorta di notevole evoluzione sopra ClickOne,
Sì,
come concetto, nel senso
sì,
che molte
esatto.
delle cose che dici.
La filosofia di molte cose è quella di ClickOne, ma fatto meglio,
Fatto
mettiamola
meglio e
così.
soprattutto agnostico sulla cosa che stai deployando, perché ClickOne era legato a .NET, se ricordo
Esatto,
bene.
sì, questo è. Cioè, ci sono. Prima di adottare MSIX bisogna fare qualche verifica comunque perché le applicazioni girano all'interno di una sorta di container, ma leggero, nel senso non è
Certo.
una sandbox come quella di UWP. Vengono virtualizzate alcune cose e in alcuni casi può dargli fastidio questa cosa. però in linea di massima, se voi ad esempio andate sullo store, trovate applicazioni come Spotify, che è un'applicazione Electron based, trovate Slack, che è Electron, trovate iTunes, che è un'applicazione C++, quindi veramente qualsiasi tecnologia, non gli interessa cosa c'è dentro. Certo, se poi usate .NET, avete una serie di vantaggi, perché ad esempio c'è un template in Visual Studio che ti permette di pacchettizzare con MSIX un'applicazione .NET in maniera molto semplice, e anche fare ad esempio delle pipeline di continuous integration e continuous deployment molto semplicemente. Però certo, nulla vieta di usare altre tecnologie. Assolutamente.
Diciamo che se usi .NET... Il giro del fumo è più integrato, ma
esatto,
per il resto hai più, sono più vantaggi che limitazioni, cioè non ci sono limitazioni su cosa ci puoi fare.
Ho capito. Tra l'altro il team di MSIX ha appena rilasciato ad esempio anche un'estensione ufficiale per Azure DevOps, per fare packaging MSIX in una pipeline, quindi anche uno scenario del genere su un'applicazione non .NET, ora prima dovevi fare un po' di cose manuali, adesso lo puoi fare anche molto semplicemente.
Ho capito, bene, ok, boh, ho capito tutto, la cosa è importante, perché sto invecchiando. Ok, tornando invece a un po' più a livello di framework. Una delle cose che ho visto è che ci sono adesso per .NET 5 dei target framework specifici. Cioè, faccio un po' io un excursus estremamente compresso. C'era il framework che era solo Windows. Okay? Poi a un certo punto ovviamente il framework poteva andare su diverse piattaforme. Okay? Sempre Windows-like come concetto. Mm-hmm. E ci hanno dato le class library, le portable class library, scusa. Poi le portable class library sono sparite. Okay? E ci hanno dato .NET Standard, che sembrava la panacea di moltissimi mali delle portable class library. Adesso siamo tornati, non vorrei dire indietro, ma una sorta di via di mezzo, perché ho visto che c'è il NET 5 iOS, NET 5 Win, con la versione di Windows, se ricordo bene.
Sì.
Quindi, che rapporto c'è tra i target specifici e .NET Standard in questo caso?
Allora, fondamentalmente l'idea è che... I target specifici servono generalmente per l'applicazione principale o le librerie che devono fare cose specifiche per una piattaforma. Quindi, nel momento in cui tu gli dai come target framework .NET 5.0 Windows, significa che oltre all'ecosistema di .NET Standard, che è cross-platform, tu li vai aggiungere delle API che sono accesso a tutte le API che sono specifiche per Windows. Quindi l'API Win32. Hanno fatto anche i target framework specifici per versioni di Windows, quindi Windows 10. Quello si lega al discorso che facevamo prima di C Sharp WinRT, perché fondamentalmente quando tu metti come target framework una versione di Windows 10, lui dietro le quinte ti aggiunge C Sharp WinRT in modo che tu possa utilizzare anche l'API di Windows 10. Mentre se utilizzi quello Windows generico, è un'applicazione che può girare anche su Windows 7, teoricamente, perché ti dà accesso a API come registro di sistema, event log, event viewer e così via, ma niente di specifico di Windows 10. Quindi l'idea è che se tu sei uno sviluppatore che fa librerie, il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di andare su .NET Standard, perché la tua libreria deve essere il più ampia possibile.
Sì, chiaro, chiaro.
Diciamo che la componente specifica la usi solo nel momento in cui devi fare un'applicazione o una libreria che sai che verrà utilizzata solo nel contesto di quel sistema operativo. Quindi diciamo che una libreria come JSON.NET non ce la vedrò mai fatta con un target specifico per Windows o iOS. Se invece voglio fare una libreria specifica per fare manipolazione del registro di sistema di Windows, quella la farò col target framework di Windows e la uso
Certo, quindi
solo su Windows.
chiarissimo. Quindi tornando all'esempio di partenza in cui dicevamo ho un'applicazione desktop e la voglio fare per usando Unity Platform, ad esempio, e la voglio fare per Windows, Mac e Linux, e io sono quello che sviluppa, supponiamo, pacchetti che rappresentano framework, cioè scusami, pacchetti NuGet che poi tu, sviluppatore dell'applicazione, utilizzerai, io potrei utilizzare target frameworks dentro nel mio project SDK, nel file di progetto, e dire: voglio targetizzare, adesso dico nomi a caso, NET5-win, NET5-linux, NET5-macOS, e poi utilizzo le direttive del compilatore per dire: ok, quando tu chiami, cambia chiave di registro, io su Windows utilizzerò il registry, su Mac farò qualcos'altro che non so che cosa sia, su Linux scriverò un file di configurazione.
Sì, esattamente, esattamente.
Chiaro, chiaro. Quindi alla fine ti do sempre una DLL, in realtà ne ho tre, perché poi quando vengono compilate nel pacchetto Nugget, la tua applicazione, a seconda di che target framework usa, preferenzierà una piuttosto che l'altra.
Esattamente,
chiaro,
esattamente.
Chiaro,
sì,
chiaro.
Sì. Poi a lungo termine, non nel breve sicuramente, ma a lungo termine anche .NET Standard sparirà, perché in realtà adesso, avendo unificato l'ecosistema, non servirà più una tecnologia per far parlare framework diversi, perché non ci saranno più i framework
Certo,
diversi.
sarà .NET 6, punto.
Esatto, quindi tu avrai, ad esempio, quello che succederà, analogamente a quello che succede oggi con .NET Standard, è che tu avrai una class library che avrà come target la versione di .NET minima tra tutti i tuoi progetti.
Quella base.
Quindi se tu hai un progetto .NET 5, .NET 6 e .NET 7, userai .NET 5 come target per far sì che vada su tutte e tre.
Certo,
e poi...
esattamente, esattamente, chiaro. Sì. Sceglierai la versione base della...
Esatto. Esatto, sì. Un po' come già oggi tu scegli la versione minima tra le tecnologie che devi supportare. Quindi, ad esempio, se devi andare su... Sai già che se devi andare su IWP o su .NET Framework 4.8, .NET Standard 2.1 non lo puoi usare perché non è
certo,
supportato.
certo, certo. Sì.
L'approccio sarà molto simile.
Chiaro, chiaro. Chiarissimo.
Diciamo che quello che dici tu succede già oggi, solo che è meno visibile perché... ad esempio già oggi tu hai WPF e Windows Form che girano su .NET Core 3.0, 3.1, ma comunque sono Windows only, non è che WPF e Windows Form girano anche su Linux e macOS, però tu dietro le quinte non lo vedi in maniera così visibile come adesso, perché quello che succedeva prima della unificazione era che tu avevi come target framework lo stesso di tutti, quindi .NET Core App 3.1, però poi avevi questo use WinExe che ti generava la parte Windows e utilizzavi l'SDK specifica per la parte desktop. Adesso, dopo l'unificazione, l'SDK è unica, quindi tutti i progetti usano Windows SDK,
certo.
No, scusa, usano Microsoft.NET.SDK, okay. Ma il target framework invece può avere la parte specifica, perché se fai un'applicazione WPF vuoi accedere al registro di sistema o a un servizio WCF.
Sì, chiarissimo, chiarissimo, tutto lineare e ovviamente più semplice, più diciamo ordinato delle portable class library che riuscivano a produrre matrici incredibili di accavallamento delle cose, dicevi non capivi più cosa dovevi referenziare per ottenere qualche cosa che ti interessava.
No, qui la regola dovrebbe essere più semplice, cerca di fare come target la versione minima possibile in base alle tecnologie che devi supportare, e a meno che non devi fare cose specifiche, cerca di avere come target la versione pura, quindi .NET Standard o .NET 5, .NET 6, in modo che sia il più ampiamente utilizzabile possibile. Poi ovvio che se stai facendo una libreria specifica, non so, i plugin di Xamarin, è ovvio che non puoi farli .NET Standard 2, perché a un certo punto devi andare a usare le API di Android, di iOS, di Windows.
Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. Bene, io direi che ho capito tutto. Sono molto soddisfatto. Ti ringrazio ovviamente per la ti ringrazio per la tua disponibilità e spero di averti presto nostro ospite, e ringrazio
quando
tutti
volete.
Quelli che ci hanno
sono un grande fan
ascoltato.
Di questo podcast e sono molto contento che hai ripreso in mano l'iniziativa.
Bene, grazie di nuovo Matteo.
Grazie a te, ciao.
Ciao, a presto.